Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca, capitolo 13, con commento di Padre Lino Pedron.
In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiuolo: Ecco. Sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. E taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: Padrone, lasciala ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Commento.
Il capitolo 13, versi da 1 a 5, ci presenta due fatti di cronaca, una uccisione e un incidente. Nel primo caso sono in gioco la libertà e la cattiveria dell'uomo, nel secondo la violenza del creato. Ma il problema è unico, quello della morte che l'uomo vive come un'indebita violenza. Questi due avvenimenti richiamano in modo esemplare ciò che maggiormente scuote la fede del credente. Perché Dio permette i soprusi e le violenze, i disastri e i terremoti? La storia con le sue ingiustizie e la natura con la sua insensatezza sembrano dominate dal maligno. Il male continuamente presente nella nostra esistenza è il problema più rilevante ed è inspiegabile alla ragione. Esso costituisce un problema anche per la fede. La può spegnere o ingigantire. Solo conoscendo i segni del tempo possiamo vedere nel male il Signore che viene a salvarci, chiamandoci alla conversione. Il problema vero della storia non è l'alternanza al potere del male, ma l'alternativa ad esso. Non basta cambiare i protagonisti, bisogna cambiare il gioco. Gesù non condanna Pilato, ma non esalta neppure le sue vittime. Egli vuole portarci a un punto di vista superiore. Pilato e le sue vittime sono insieme vittime dello stesso peccato. Infatti, hanno tentato lo stesso gioco. I Galilei erano i più deboli e hanno perso. Gesù ha rifiutato come mezzi del regno quelli del nemico, la ricchezza, il potere e l'orgoglio. La violenza genera sempre altra violenza. L'unica arma per vincere tutti i mali è l'amore. Lo stesso peccato, presente in Pilato e nelle sue vittime, è presente anche negli ascoltatori di Cristo. Al posto di Pilato si sarebbero comportati come Pilato, al posto dei guerriglieri, i Galilei si sarebbero comportati come i guerrieri Galilei. Ma allora dove sta la verità? Essa sta solamente nel conformare i nostri comportamenti a quelli di Cristo, che si fa carico del male di tutti. Le calamità naturali non sono una punizione, ma un richiamo alla conversione. Il peccato che ha guastato l'uomo ha sottoposto all'insensatezza anche la natura che aveva in lui il suo fine. Si è rotta l'armonia uomo-mondo e ogni evento insensato ci richiama a cercare nella conversione il senso di una vita che il peccato ha esposto al vuoto, al non senso. Discernere i segni del tempo presente significa leggere ogni fatto come appello a passare dal mondo vecchio al mondo nuovo, portato da Cristo. In questo modo il male perde il suo carattere di fatalità e viene dominato dall'uomo che ne sa trarre un bene maggiore, la propria conversione. Il capitolo 13, nei versi che vanno da 6 a 9, ci presenta la parabola del fico sterile. Questa ci aiuta a leggere la nostra storia alla luce di quella di Gesù. La parabola è trasparente, il padre e il figlio si prendono cura dell'uomo e si attendono che egli risponda al loro amore. Ma come il fico è sterile, così l'uomo non fa frutti di conversione, ma Dio accorda una proroga all'uomo e prodiga la sua cura perché fruttifichi e non venga tagliato. Il quest'anno del verso 8 indica tutti gli anni e i secoli delle generazioni che verranno. È l'anno della pazienza e della misericordia di Dio. Egli usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi, ha scritto San Pietro nella sua seconda lettera, nei versi che va dal 2 al 9. Ma non dobbiamo fare come gli empi che trovano pretesto alla loro dissolutezza nella grazia di Dio. Non ci si deve prendere gioco della ricchezza della bontà di Dio, della sua tolleranza e della sua pazienza, ma riconoscere che la bontà di Dio ci spinge alla conversione. La parabola pone l'accento sulla bontà di Dio. La cattiveria dell'uomo non può impedire a Dio di essere buono.
Stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare. In quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato». Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?» Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute.
Commento.
In questa donna è rappresentata la situazione dell'umanità prima della venuta di Gesù. È sotto il dominio dello spirito maligno, ammalata, rattrappita, tutta piegata verso terra, impossibilitata a rizzarsi e a guardare verso l'alto. Gesù la guarda con compassione, la chiama a sé, le parla, le impone le mani. Il capo della sinagoga è uno che non sa riconoscere i segni del tempo della salvezza. La sua interpretazione della legge, il suo testardo attaccamento alla tradizione umana, la mancanza di comprensione per l'amore e la misericordia verso una creatura umana ammalata non gli danno la capacità di comprendere i segni del tempo della salvezza. La sorte di quest'uomo e di tutti gli avversari di Gesù è la vergogna davanti al popolo e al tribunale di Dio. Gesù dà un nuovo significato al sabato, o meglio, gli ridà il suo significato originale. La legge del sabato è al servizio dell'uomo e Dio è glorificato da chiunque usi misericordia verso gli uomini. E in questo brano l'uomo riceve nuovamente da Gesù la sua dignità e la sua giusta considerazione. Non può essere considerato meno di un bue o di un asino. Gesù infrange il dominio di Satana che si manifesta nel peccato, nella malattia e nella morte, e libera l'uomo dal peso opprimente della legge. Il sabato diventa il giorno della gioia per tutti. La creazione trova nell'opera salvifica di Gesù la sua perfezione. L'uomo che si apre all'amore di Dio non incontra il giudizio, ma la salvezza e la liberazione definitiva. L'infermità, secondo la mentalità dell'uomo della Bibbia, non è solo disfunzione del corpo, ma l'invasione di uno spirito malvagio che logora e arresta il corso delle forze della natura. Gesù stende le mani sull'ammalata. È un atteggiamento con il quale trasfonde su di lei il suo spirito, che scaccia lo spirito del male. Il miracolo non lascia indisturbati i presenti. La donna guarita glorifica Dio perché riconosce nell'opera compiuta da Gesù una manifestazione della sua onnipotenza e della sua bontà. Il capo della sinagoga è indignato e scandalizzato per il trambusto avvenuto nel luogo sacro e soprattutto perché proprio nel luogo dove si celebra il sabato viene trasgredito il comandamento del sabato. L'entusiasmo della folla può avere creato qualche inconveniente, ma ben vengano e tutti i giorni inconvenienti come questo. Per il capo della sinagoga il miracolo è relegato tra le opere servili che non sono consentite in giorno di sabato. Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi curare e non in giorno di sabato. Per rispondere a quella gente così ignorante, Gesù non ricorre ad una argomentazione teologico-biblica, ma fa un esempio pratico, come il condurre all'abbeveratoio l'asino o il bue anche di sabato. L'ostilità dei giudei contro Gesù è dunque preconcetta, infondata, ingiusta. Non sono le opere in sé che irritano il capo della sinagoga e tutta la classe dirigente ebraica, ma la risonanza che esse producono. Gesù guadagna terreno presso il popolo e di conseguenza essi lo perdono. È sempre una questione di potere e di quanto dal potere ne consegue. Nella finale del brano appaiono in scena da una parte gli avversari di Gesù e dall'altra la moltitudine della gente. I primi sono irritati e svergognati, la folla invece è entusiasta e convinta. I primi condannano, disapprovano, rigettano l'opera di Gesù. Gli altri la esaltano fino a risalire alla sua sorgente. Dio, da cui proviene e a cui sale la gloria causata dalle opere di Cristo. Lo stesso fatto suscita indignazione e vergogna, oppure gloria e gioia. La luce di Dio che rallegra l'occhio buono offende quello cattivo, ma anche questo disagio dei cattivi è in vista della loro conversione.
Diceva dunque: a che cosa è simile il regno di Dio? E a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero, e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. E disse ancora: a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Commento.
Il brano precedente ci ha presentato il regno di Dio che è già all'opera nel mondo. Ora si dice come. Agisce nella storia secondo lo stile di Gesù, nella povertà e nella poca considerazione religiosa e politica. Dio realizza il suo disegno con ciò che è piccolo, disprezzato e nulla. Come il chicco di senape, anche Gesù fu preso e buttato sotto terra. Ma così divenne l'albero della vita offerto a tutti gli uomini. Egli fu preso e nascosto in fretta, come immondo, la vigilia della Pasqua ebraica. Ma così divenne fermento di novità che lievitò la terra aprendone i sepolcri. Queste parabole ci aiutano a vedere e a capire il disegno di Dio come lo vede Dio. Come capitò a Gesù, così deve capitare alla Chiesa e al singolo cristiano. Il seme cresce solo se muore, produce la vita solo se muore, mentre tutto il resto, morendo, marcisce per sempre. Il seme, morendo, diventa pianta, fiore, frutto. La morte non può vincerlo, ma lo realizza, lo fa essere ciò che è, vita che vince la morte. Il seme è messo sotto terra, il lievito è nascosto nella pasta. L'efficacia del regno di Dio non è efficienza umana, ma continuazione della storia di Gesù, umiliato, rigettato e sepolto nella terra. L'ostentazione e la grandezza sono contrarie al regno di Dio e rovinano la Chiesa e la sua missione nel mondo. Il lievito che deve fermentare la pasta, che è il mondo, è la sapienza di Cristo crocifisso. La pasta del mondo deve passare dal lievito dei farisei a quello di Cristo attraverso la povertà, l'umiltà e l'umiliazione. Diversamente non si fa che intralciare il lavoro di Dio nella storia. Il regno è la comunità di Gesù e degli uomini che vi appartengono. È una piccola realtà che deve affrontare il grande compito di evangelizzare e salvare il mondo, ma non deve perdere la forza aggressiva del lievito, ossia non deve stemperare il messaggio di Cristo. Gli uomini che hanno accettato la proposta di Cristo e si sono assunti il compito di far fermentare l'intera umanità non possono rimanere segregati dal mondo. La comunità cristiana non sempre capisce o vuole capire la sua realtà di lievito del mondo, anche perché il prendere coscienza di questa missione non lascia tranquilli nella propria pigrizia, ma sveglia e impegna fino all'estremo delle forze. Gesù non ha guardato l'uomo dall'alto, non si è tenuto fuori dalla società a cui si è rivolto, ma ha cercato di lievitarla dal di dentro. I cristiani ripiegati su se stessi, come singoli o come gruppi, che incentrano tutto sui propri interessi, anche spirituali, sono la negazione dello spirito e degli intendimenti della parabola del lievito.
Passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da Oriente e da Settentrione e da Mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi». Commento.
Questo brano parla della lotta per entrare nella salvezza. La porta è Gesù. Attraverso di lui tutti gli uomini sono salvati. Unico biglietto d'ingresso è il bisogno. Unico impedimento la falsa sicurezza e la presunta giustizia. Per entrarvi basta riconoscersi peccatori e accettare il perdono di Dio. Nessuno si salva per i propri meriti, ma tutti sono salvati dalla misericordia di Dio. La porta è dichiarata stretta perché l'io e le sue presunzioni non vi passano, devono morire fuori. La Bibbia ci insegna che l'uomo non può salvarsi con le sue forze, ma tutti siamo salvati dall'amore gratuito del Padre. Quindi la porta della salvezza è strettissima perché nessuno si salva, ma è larghissima perché tutti veniamo salvati. Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati. Così ha scritto San Paolo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, verso 4. La salvezza è un dono. Costa solo la fatica di aprire il cuore e la mano per accoglierla. Ma è una grande lotta, perché il cuore è duro e la mano rattrappita. Il dono non toglie l'iniziativa, è un pegno che impegna. Bisogna fare come se tutto dipendesse da noi, sapendo che tutto dipende da Dio. Solo in questo modo si eliminano la pusillanimità e l'ansietà, la superbia e la presunzione. La salvezza ha come porta l'umiltà. Convertirsi è accettare di vivere della misericordia di Dio. È la morte dell'io per vivere di Dio. Il giusto, più si accanisce ad accrescere il suo bagaglio di giustizia, più è impedito ad entrare attraverso la porta della salvezza che è dono e grazia. L'interlocutore anonimo aveva chiesto se erano pochi quelli che si salvano. Gesù risponde di stare attenti a non rimanere fuori dalla sala del regno. Il tempo per decidersi ad entrare è poco. Da un momento all'altro il padrone chiuderà per sempre la porta. Gli esclusi non sono i tradizionali nemici della salvezza, come siamo abituati a pensare, ma gli ascoltatori di Gesù. Il motivo della condanna non è la loro ignoranza di Cristo, ma l'inadempienza dei propri doveri morali. La fede non è, prima di tutto, conoscenza di Cristo, teoria o teologia, ma vita vissuta in consonanza con i comportamenti di Gesù. Di fronte all'indifferenza degli ascoltatori, Gesù e l'Evangelista con lui ha creduto opportuno far ricorso alle minacce. La prospettiva di un castigo irreparabile può risvegliare dall'incoscienza e dalla superficialità. Nel verso 28 viene descritta la sorte opposta di chi sta dentro e di chi sta fuori dal regno. I patriarchi e i lontani saranno nel regno, perché hanno avuto fede e si sono convertiti al dono di Dio.
In quel momento si avvicinarono alcuni farisei a dirgli: «Parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere». E gli rispose loro: «Andate a dire a quella volpe: ecco, io scaccio demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno la mia opera è compiuta. Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa è abbandonata a voi. Vi dico infatti che non mi vedrete finché verrà il tempo in cui direte: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Commento.
Probabilmente Erode si serve dei farisei per impaurire Gesù e allontanarlo dal suo territorio. È meglio che questa persona scomoda si trasferisca nella zona di competenza del suo nemico Pilato. Questi a sua volta glielo invierà e gli restituirà il favore. In tale scambio diverranno amici. La volpe è un animale immondo. Con questo titolo Gesù bolla l'immoralità di Erode. Gesù lo tranquillizza, illustrandogli la propria attività. Non entra in concorrenza con lui, non gli insidia il trono. Il suo potere è quello di servire l'uomo, liberandolo dal male interno, demoni, ed esterno, malattie. Questa è l'attività di Gesù compiuta in pieno giorno. L'attività di Gesù è compiuta nell'oggi della sua vita terrena. La sua vita volge al tramonto, darà pensieri ad Erode ancora per poco tempo. Il terzo giorno è quello definitivo, della risurrezione. Il viaggio di Gesù non è mosso dalla paura di Erode, ma dalla volontà del Padre che lo vuole a Gerusalemme, dove si compirà il mistero della salvezza. La triplice ripetizione del nome di Gerusalemme è l'espressione di un amore e di una tenerezza infiniti. Gesù non piange sulla propria sorte, ma sulla sua città. Gli reca più dolore il male dell'amata che non la propria uccisione che avviene per mano dell'amata. È la manifestazione suprema del suo amore. È l'amore dello sposo che piange il male della sposa che l'uccide. È importante la rivelazione anticipata di questo amore che, pur prevedendo il peggio, si offre senza condizioni. La vista di un Dio che ci ama fino a morire per noi sarà l'offerta estrema d'amore che rende possibile la conversione. L'immagine che Gesù dà di sé, paragonandosi a una chioccia, è la più umile e la più bella di tutte. Richiama le parole di Dio del Salmo 91, verso 4. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. Esprime la forza della sua tenerezza, l'aquila potente che salva. Qui si fa chioccia. L'amore materno di Dio è tanto forte da renderlo debole, tanto sapiente da renderlo stolto, fino a dare la vita per noi. Egli, infatti, fu crocifisso per la sua debolezza, ha scritto San Paolo nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 13, verso 4. L'ultima frase di questo capitolo lascia ancora aperta la possibilità al ravvedimento. Queste parole si riferiscono all'ingresso di Gesù in Gerusalemme, ma soprattutto all'ultimo ritorno di Cristo alla fine dei tempi. Anche i giudei saluteranno questo ritorno, perché allora saranno convertiti.